Capitolo 29esimo. Commento Matteo 12 da 1 a 12. Il sabato. Il sabato è stato dichiarato sacro al momento della creazione. Le sue origini risalgono a quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo. La pace regnava nel mondo e la terra era in armonia con il cielo. E Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono. E si riposò, rallegrandosi per l'opera compiuta. Siccome si era anch'egli riposato di sabato, Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, cioè lo mise a parte per un uso sacro. Lo diede poi ad Adamo come giorno di riposo. Era un ricordo della creazione, un segno della potenza e dell'amore di Dio. Dice la scrittura, egli ha fatto sì che le sue meraviglie fossero ricordate. Le perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. Tutte le cose sono state create dal Figlio di Dio. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Il sabato, essendo il memoriale della creazione, è un segno dell'amore e della potenza di Cristo. Il sabato ci fa pensare alla natura e ci mette in comunione col Creatore. Nel canto degli uccelli, nello stormire delle fronde, nel mormorio del mare, noi possiamo ancora udire la voce di colui che all'imbrunire si intratteneva con Adamo nell'Eden. Contemplando la sua potenza nella natura, noi troviamo conforto, perché la parola che ha creato tutte le cose pronuncia parole di vita all'anima. Il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, e quel che risplendé nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Questo stesso pensiero ha ispirato il canto che segue. Poiché tu m'hai rallegrato col tuo operare, io celebro con giubilo le opere delle tue mani. Come son grandi le tue opere, o Eterno! I tuoi pensieri sono immensamente profondi. Lo Spirito Santo dichiara per bocca del profeta Isaia: a chi vorreste voi assomigliare il Dio? E con quale immagine lo rappresentereste? Ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Non v'è stato annunziato fin dal principio? Non avete riflettuto alla fondazione della terra? Egli è colui che sta assiso sul globo della terra, e gli abitanti d'essa sono per lui come locuste. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. A chi dunque mi vorreste assomigliare perché io gli sia pari, dice il Santo? Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscir fuori e conta il loro esercito, che le chiama tutte per nome e per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza non una manca. Perché dici tu, o Giacobbe, e perché parli così, o Israele? La mia via è occulta all'Eterno e al mio diritto non bada il mio Dio. Non lo sai tu? Non l'hai tu udito? L'Eterno è l'Iddio d'eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non s'affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. Tu non temere perché io sono teco, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro. Io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, perché io sono Dio e non ve n'è alcun altro. Questo è il messaggio che Dio ha scritto nella natura e che il sabato ci ricorda. Quando il Signore ordinò a Israele di santificare i suoi sabati, disse: siano essi un segno fra me e voi, dal quale si conosca che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Il sabato faceva parte della legge promulgata sul Sinai, ma era già conosciuto come giorno di riposo. Il popolo di Israele lo conosceva e lo osservava ancora prima di quella promulgazione. A chi lo profanava il Signore rivolgeva questo rimprovero: fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Il sabato non era stato dato solo a Israele, ma a tutti gli uomini. È stato stabilito in Edene e la sua osservanza è di una obbligatorietà imperitura come quella degli altri precetti del Decalogo. Parlando della legge di cui fa parte il quarto comandamento, Cristo ha detto: finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà. Finché dureranno i cieli e la terra, il sabato resterà un segno della potenza del Creatore. Quando l'Eden sarà ristabilito su questa terra, il santo giorno di riposo di Dio verrà onorato da tutti, e avverrà che di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi dinanzi a me, dice l'Eterno. Fra le istituzioni date agli ebrei, nessuna più del sabato li distingueva dai popoli vicini. Dio voleva che tale osservanza li facesse riconoscere come suoi adoratori, come segno di allontanamento dall'idolatria e di comunione col vero Dio. Ma per osservare il santo sabato gli uomini devono essere santi. Occorre che divengano mediante la fede partecipi della giustizia di Cristo. Quando il Signore detta a Israele il comandamento: ricordati del giorno del riposo per santificarlo, gli disse anche: voi mi sarete degli uomini santi. In tal modo il sabato distingueva gli israeliti come adoratori di Dio. Quando gli ebrei si allontanarono da Dio e trascurarono di far propria la giustizia di Cristo mediante la fede, il sabato perse ai loro occhi il suo vero significato. Satana, che cercava di innalzare se stesso e di allontanare gli uomini da Cristo, si adoperava per snaturare il significato del sabato, perché esso è il segno della potenza di Cristo. I capi dei giudei collaboravano con Satana quando appesantivano il giorno di riposo con prescrizioni gravose. Al tempo di Cristo il sabato era stato così alterato che la sua osservanza manifestava l'egoismo e l'autoritarietà degli uomini invece che l'amore del Padre Celeste. I rabbini col loro insegnamento raffiguravano un Dio che imponeva leggi troppo dure per essere osservate. Così si pensava che Dio fosse un tiranno e che l'osservanza del sabato rendesse gli uomini duri e crudeli. Cristo volle correggere queste concezioni errate. Benché perseguitato senza posa dai rabbini, non si conformò neppure apparentemente alle loro richieste, ma osservò imperterrito il sabato, secondo la legge di Dio. Un sabato, tornando dal luogo di adorazione, il Salvatore e i suoi discepoli passarono attraverso un campo di grano maturo. Gesù aveva operato sino a tardi e, passando per i campi, i discepoli colsero delle spighe e ne mangiarono i chicchi. Tale atto, se compiuto in qualsiasi altro giorno, sarebbe passato inosservato, perché tutti, per sfamarsi, potevano mangiare i frutti del campo in cui passavano. Ma un atto simile in giorno di sabato era considerato una profanazione. Raccogliere delle spighe e sfregarle tra le mani equivaleva in piccolo alle operazioni della mietitura e della trebbiatura. Secondo i rabbini c'era quindi una duplice trasgressione. Coloro che spiavano Gesù gli espressero subito la propria disapprovazione: ecco, i tuoi discepoli fanno quel che non è lecito di fare in giorno di sabato. Quando a Betesda fu accusato di aver trasgredito il sabato, Gesù si difese proclamando la sua natura divina e dicendo che operava in armonia col Padre suo. Questa volta, essendo stati accusati i discepoli, Gesù citò ai suoi accusatori degli esempi tratti dall'Antico Testamento. Si trattava di azioni compiute in giorno di sabato da persone che erano al servizio di Dio. I maestri ebrei si vantavano della loro conoscenza delle scritture, ma la risposta del Salvatore conteneva un implicito rimprovero per quelle scritture che essi non ricordavano. Non avete voi letto quel che fece Davide quando ebbe fame? Egli e coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, i quali non era lecito di mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma ai soli sacerdoti? Poi disse loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ovvero, non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Or io vi dico che v'è qui qualcosa di più grande del tempio. Il figliuol dell'uomo è signore del sabato. Se Davide poteva sfamarsi mangiando i pani riservati a un uso sacro, anche i discepoli potevano provvedere alle proprie necessità sradicando delle spighe durante le ore sacre del giorno di sabato. Inoltre, i sacerdoti svolgevano nel tempio in giorno di sabato un'attività più intensa che negli altri giorni. Quel lavoro non sarebbe stato lecito se si fosse trattato di affari personali. Ma essi al servizio di Dio celebravano quei riti che erano una figura della redenzione di Cristo, e il loro lavoro era in armonia con il fine per cui il sabato era stato stabilito. Ma ora Cristo stesso era venuto. I suoi discepoli erano al servizio di Dio e potevano svolgere anche in giorno di sabato tutto ciò che quel servizio richiedeva. Gesù voleva insegnare ai discepoli e ai suoi accusatori che il servizio di Dio deve sempre avere il primo posto. Il fine che Dio si pone per questo mondo è la redenzione dell'uomo. Ciò che si deve fare in giorno di sabato per il raggiungimento di quel fine è in accordo con la legge di Dio. Gesù completò poi la sua argomentazione presentandosi come Signore del sabato, al di sopra di ogni questione e di ogni legge. Questo giudice supremo assolve i discepoli in nome di quella stessa legge che essi, secondo l'accusa, avrebbero trasgredito. Gesù non si lasciò sfuggire l'occasione per rivolgere un rimprovero ai suoi nemici. Disse che nella loro cecità avevano frainteso lo scopo del sabato. Se sapeste che cosa significhi «voglio misericordia e non sacrificio», voi non avreste condannato gli innocenti. I loro numerosi e vuoti riti non potevano sostituire la sincerità e il tenero amore dei veri adoratori di Dio. Cristo ripeté che i sacrifici erano in se stessi privi di valore. Erano un mezzo e non un fine. Il loro scopo era di condurre gli uomini al Salvatore e di riconciliarli così con Dio. Dio apprezza un servizio d'amore. Se questo manca, le cerimonie vuote non possono che offenderlo. Lo stesso accade per il sabato. Esso è destinato ad avvicinare l'uomo a Dio, ma tale scopo non viene raggiunto quando la mente è occupata da riti vuoti. Un'osservanza puramente esteriore non è altro che ipocrisia. In un altro sabato Gesù, entrando nella sinagoga, vide un uomo con una mano secca. I farisei lo osservavano per vedere che cosa avrebbe fatto. Gesù sapeva che se avesse guarito quell'uomo lo avrebbero considerato come un trasgressore del sabato, ma non esitò ad abbattere il muro di tradizioni con cui era stato soffocato quel comandamento. Invitò l'infelice ad avvicinarsi e poi chiese: «È egli lecito in giorno di sabato di far del bene o di far del male? Di salvare una persona o di ucciderla?» Gli israeliti ritenevano che il non fare il bene, quando se ne presentava l'occasione, equivalesse a fare il male, e negligere di salvare una vita equivalesse a uccidere. Gesù si mise nell'ordine di idee dei rabbini, ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardatili tutti intorno con indignazione, contristato per l'induramento del cuor loro, disse all'uomo: «Stendi la mano!» Egli la stese e la sua mano ritornò sana. Quando fu chiesto a Gesù: «È egli lecito fare delle guarigioni il giorno di sabato?» Egli rispose: «Chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tragga fuori? Or quant'è un uomo da più di una pecora? È dunque lecito far del bene in giorno di sabato?» Quelle spie non osarono rispondere a Cristo davanti alla folla per timore di trovarsi in difficoltà. Si resero conto che egli aveva detto la verità. Piuttosto che violare le loro tradizioni, preferivano che un uomo continuasse a soffrire, ma soccorrevano un animale per non subire una perdita economica. Avevano più cura di una bestia che di un uomo creato all'immagine di Dio. Questo atteggiamento è tipico delle false religioni che si fondano sul desiderio dell'uomo di innalzarsi al di sopra di Dio, ma che pervengono alla disgregazione dell'uomo al di sotto del bruto. Ogni religione in lotta contro la sovranità di Dio priva l'uomo della gloria che possedeva alla creazione e che gli viene restituita in Cristo. Ogni falsa religione insegna ai suoi seguaci a non curarsi delle necessità, delle sofferenze e dei diritti dell'uomo. Il Vangelo invece attribuisce un valore immenso all'uomo riscattato dal sangue di Cristo e insegna ad avere una tenera considerazione per le sue necessità. Quando Gesù chiese ai farisei se era lecito in giorno di sabato fare bene o male, salvare o uccidere, li mise di fronte alle loro malvagie intenzioni. Con odio feroce essi attentavano alla sua vita mentre gli guariva e recava felicità alla folla. Era meglio uccidere in giorno di sabato come essi meditavano di fare, o piuttosto guarire gli afflitti come egli stesso aveva fatto? Era più giusto covare il delitto nel cuore durante il santo giorno di sabato, o piuttosto sentire per tutti gli uomini quell'amore che si esprime in azioni di misericordia? Guarendo l'uomo dalla mano secca, Gesù condannò la tradizione degli ebrei e dichiarò la validità del quarto comandamento dato da Dio. Disse: è lecito fare del bene in giorno di sabato. Spazzò via le inutili restrizioni inventate dai giudei e onorò il sabato diversamente dai suoi accusatori che lo profanavano. Coloro che pensano che Gesù abbia abolito la legge dicono che egli ha trasgredito il sabato e che ha giustificato i discepoli per averlo fatto. Affermando questo, essi assumono lo stesso atteggiamento dei calunniatori di Gesù e si mettono in contraddizione con colui che ha dichiarato: io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Né Gesù né i suoi discepoli hanno violato il sabato. Cristo era il rappresentante vivente della legge e non ne trasgredì mai i santi precetti. Rivolgendosi a una nazione di accusatori in cerca di un'occasione di condanna, poteva lanciare questa sfida: chi di voi mi convince di peccato? Il Salvatore non è venuto per mettere da parte tutto ciò che i patriarchi e i profeti avevano insegnato, giacché egli stesso aveva parlato per bocca loro. Tutte le verità della parola di Dio procedono da lui, ma quelle pietre preziose erano state poste in falsi scrigni. La loro luce preziosa era stata messa al servizio dell'errore. Dio voleva che fosse ricollocata negli scrigni della verità e solo una mano divina poteva farlo. La verità era stata mescolata con l'errore, strumentalizzata dal nemico di Dio e dell'uomo. Cristo era venuto per rimettere la verità nel luogo in cui avrebbe glorificato il Dio e salvato l'umanità. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Con questa dichiarazione Gesù ha voluto significare che le istituzioni di Dio hanno come scopo il bene dell'uomo. Tutte queste cose avvengono per voi, e Paolo e Apollo e Cefa, il mondo e la vita e la morte e le cose presenti e le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Il decalogo di cui il sabato fa parte è stato dato da Dio come benedizione. E l'Eterno ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, temendo l'Eterno, il Dio nostro, affinché fossimo sempre felici ed Egli ci conservasse in vita. Mediante il salmista fu dato a Israele il seguente messaggio: servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti, riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e siamo Suoi. Siamo il suo popolo e il gregge che egli pasce. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. A tutti coloro che osservano il sabato, il Signore ha fatto questa promessa: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa d'orazione. Perciò il figliuol dell'uomo è Signore anche del sabato. Queste parole contengono un insegnamento e un motivo di conforto. Il sabato è il giorno del Signore perché è stato fatto per l'uomo. Esso appartiene a Cristo, alla parola. Infatti, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Avendo fatto ogni cosa, egli ha anche stabilito il sabato. Lo ha dato come memoriale della creazione, memoriale che lo designa come colui che ha creato e che santifica. Esso dichiara inoltre che colui che ha creato tutte le cose e che le sostiene è anche il capo della Chiesa e che mediante il suo potere noi siamo riconciliati con Dio. Parlando di Israele gli dice: «E diedi pur loro i miei sabati perché servissero di segno fra me e loro, perché conoscessero che io sono l'Eterno che li santifico». Il sabato è dunque il segno della potenza di Cristo, la quale ci può rendere santi. Esso è dato a tutti quelli che Cristo santifica. Come segno del suo potere di santificazione, il sabato è dato a tutti quelli che attraverso Cristo entrano a far parte dell'Israele di Dio. Il Signore dice: «Se tu trattieni il piede per non violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro all'Eterno, allora troverai la tua delizia nell'Eterno. Il sabato sarà una delizia per tutti coloro che lo accetteranno come segno della potenza creatrice e redentrice di Cristo. Sapendo che Cristo lo ha stabilito, si rallegreranno in Lui. Il sabato testimonia della sua potenza nella creazione e nella redenzione. Ricordando la pace dell'Eden perduto, esso fa pensare alla pace ristabilita per mezzo del Salvatore. Tutto il creato ripete il suo invito: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo».